Sì, condivido anche perché suppongo che una persona che ha un determinato trascorso, che può essere quello di un TSO o di una REMS, comunque fa di tutto per non tornarci, ha paura di quelle conseguenze, per cui lei stessa è motivata ad essere lei che controlla attraverso lo strumento farmacologico che gestisce, ad essere lei stessa ad esercitare questo controllo per impedire conseguenze che cerca di evitare, anche se poi il suo auspicio naturalmente è quello dell'affrancamento. Poi quei vecchi strumenti in realtà non è che sono scomparsi del tutto, anche determinate pratiche come l'electroshock o lobotomia magari sono diventate residuali, ma non si può dire che sono scomparse del tutto, e anche l'internamento comunque persiste, dovrebbe durare di meno secondo questa riforma, ma persiste, per cui diciamo che siamo in una fase di passaggio. Certo, la scienza, la ricerca scientifica lavora continuamente, noi che ci siamo occupati di come questa ricerca vuole pervenire a forme particolarmente evolute di trasformazione, di manipolazione del vivente, e supponiamo che uno degli ambiti, dei suoi ambiti di permanenza, è quello della mente, controllare la mente sicuramente.
Esatto. Infatti, cioè, da come la vedo io, mi sembra che si punti sempre di più ad eliminare certe forme di contenimento per arrivare poi al controllo biologico della persona, e quindi non aver più bisogno di mura, di galere, di sbarre, perché effettivamente la persona si contenerà da se stessa, no?
Certo, anche con un'ulteriore ricaduta in termini di immagine da parte del potere stesso, perché pratica una sorta di restyling di facciata, ovvero il potere che dichiara di aver messo al bando gli OPG, che dichiara che quelle erano realtà particolarmente deplorevoli, fa bella figura, un paese che si vuole vendere come civile, un governo che si vuole vendere come umanitario ed evoluto, fa bella figura nel momento in cui dice di essere l'artefice di riforme che mettono al bando pagine buie della storia. In realtà il motivo è che se lo può permettere, oggi altri strumenti più invisibili e mimetici, perché non è che la medicalizzazione non si fa notare quanto si fa notare una struttura di internamento dove ci sono letti di contenzione, dove le condizioni igieniche sono precarie, dove c'è affollamento e così via, e addirittura mimetizzata nella società, però come la vive la persona che la subisce, quello rivela ancora un portato di sofferenza, magari forse inferiore, forse sì, però è tutto da dimostrare.
Io solo aggiungo una cosa riguardo anche quello che diceva adesso Tony, che comunque insomma quando lo Stato decide di chiudere tra virgolette delle strutture come lo senso degli OPG, o penso anche agli ex CPT, insomma non c'è mai da cantare vittoria, perché sappiamo benissimo che se queste cose vogliono essere chiuse, se si vuole farla finita con queste cose, di sicuro non è allo Stato e ai suoi metodi che ci si può riferire. Non si può pensare che, appunto, come dimostrano la nascita dei REMS e poi dei CIE nel caso dei CPT, insomma non è un... Se lo Stato chiude queste cose qua è perché ha in mente qualcos'altro, probabilmente di più subdolo e di più bello, diciamo, da mostrare a livello esteriore. Quindi insomma penso anche che questo possa essere uno stimolo a ribadire che se si desidera davvero la fine di certe cose, la fine di certe dinamiche, certe pratiche, cioè bisogna assumersi nelle proprie mani la responsabilità di almeno provare a fare qualcosa per far finire per sempre questo tipo di dinamiche e idee.
Proprio Legandomi a quello che diceva Giulio, quindi facendo anche un collegamento per quanto riguarda i CIE, volevo appunto sottolineare come comunque la nascita degli ospedali psichiatrici giudiziari sia comunque stata regolamentata nel 1930 dal codice Rocco, quindi un codice fascista, e si basa su un concetto di fondo che è il motivo che è quello della pericolosità sociale, che è anche uno dei motivi per cui appunto vogliamo scendere in piazza e ci preme di creare dei momenti di lotta e di mobilitazione contro questa legge. Il concetto di pericolosità sociale, che è un concetto appunto di lombrosiana memoria, diciamo che cerca di contenere e rinchiudere, quindi tenere le persone rinchiuse, non tanto, come si diceva prima, in base al reato che è stato commesso, ma proprio in base alla persona, quindi non più il reato ma il reo, e quindi questo è un po' il principio di fondo che c'è appunto nei centri di identificazione e di espulsione, nei lager nazisti, nei campi rom e in tutti i progetti che ci sono di esclusione e di contenzione per mantenere appunto il potere, il proprio stato sociale. Sicuramente per quanto riguarda questa legge appunto bisogna dire che è sicuramente un passo in avanti per quanto riguarda appunto la chiusura dei posti, che di dei luoghi di detenzione in cui appunto sono uscite fuori voci di assoluto abbandono, degrado. Ricordiamo che solo nel 2015 c'è già stato un suicidio a Reggio Emilia, 2 anni fa, e c'era stato anche sempre nello stesso ospedale di Reggio Emilia, dove appunto vorremmo fare questa giornata di mobilitazione il 27 di marzo, con un presidio nelle città che poi terminerà anche con un saluto diciamo pirotecnico per quanto riguarda appunto sotto l'OPG, che tra l'altro è in una struttura completamente legata al carcere. Cioè sicuramente un passo in avanti, proprio per quel discorso che si diceva appunto di chiudere delle strutture veramente ignobili e violenti per quanto riguarda le persone. Vorrei ribadire che dentro l'OPG non sono presenti solamente appunto, come magari possiamo pensare, serial killer o persone che hanno appunto commesso dei reati veramente gravi, ma anche un semplice furto è costato anni e anni di reclusione ad alcune persone, proprio perché veniva comunque ribadito questo vizio di pericolosità sociale. Questa legge quindi, quello che noi appunto vogliamo ribadire è il fatto che come diceva Antonucci, il manicomio non è una struttura che può essere anche bella, può essere anche sanitaria, può essere anche più vivibile. Il manicomio è proprio un criterio, e se non viene comunque cambiata appunto la legge e non non fosse possibile superare appunto questo principio di manicomialità, che prevede da parte della psichiatria il potere di prendere, di etichettare una persona e di poterla rinchiudere contro la sua volontà anche per un tempo infinito, perché non è solo una chiusura all'interno di alcune strutture, ma come appunto abbiamo parlato, può essere una contenzione farmacologica o può essere uno svuotamento, una depersonalizzazione della personalità, dell'individualità della persona dovuto a una presa in carico continua, costante e coercitiva dell'individuo anche da parte del sistema sanitario nazionale. È un po' quello che sta avvenendo con questa legge. I dati per quanto riguarda appunto questa legge prevede appunto quindi un passaggio da quello che era un sistema, diciamo, all'atto pratico ibrido tra quanto era un sistema carcerario, tra un sistema carcerario e un sistema appunto sanitario, quindi legato alla psichiatria. In questo caso viene passato dal questi 6 OPG in Italia, sono 6 ospedali psichiatrici giudiziari ad Aversa, Napoli, Barcellona, Pozzo di Gotto in provincia di Messina, Firenze, a Montelupo Fiorentino, a Reggio Emilia, a Castiglione delle Stiviere in provincia di Modena, che tra l'altro è già stato ed è tuttora in gestione al servizio sanitario. Sono previsti quindi il passaggio dal Ministero di Grazia Giustizia alla sanità, e sono previste quindi l'apertura di queste residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, prevedendo una spesa di 88,5 milioni secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero di Salute e Giustizia. E in Piemonte c'è stata una proroga, quindi appunto come si diceva c'è la legge del 2003, c'era stata una chiusura si prevedeva la chiusura nel 2013, poi è stata prorogata fino al 2014, poi c'è un'ulteriore proroga, la regione Piemonte ha fatto un'ulteriore proroga di 24 mesi ed ha visionato due strutture. Uno è una struttura che verrà completamente ricostruita e che si trova in provincia di Alessandria, un'altra invece è una riqualificazione di una ex struttura residenziale in provincia di Biella, quindi sotto la ASL di Biella. Il rischio, a mio avviso, è che si ripresenti in questo caso una situazione come quella che si è presentata alla fine degli anni 70, anche per quanto riguarda quella che è stata appunto la legge Basaglia del 78, che ha previsto la chiusura dei manicomi, in questo caso non i manicomi criminali, ma ha poi previsto tutta una serie di aperture di piccole residenze, di case famiglia, di distretti di salute mentale, di strutture residenziali di diagnosi e cure, di cura strettamente legata al territorio, quindi più strettamente legata al territorio e più capillarmente diffusa all'interno del territorio. Quindi non solo si chiudono dei grandi manicomi per aprirne tante piccole strutture con più o meno gli stessi posti letto, ma ci sarà appunto poi una, oltre all'apertura di queste REMS, lo stanziamento di alcuni fondi per quanto riguarda dei percorsi terapeutici e riabilitativi individuali, che prevedono il finanziamento appunto di queste strutture, che poi sono, diciamo, quello che noi intendiamo chiamare la maglia della psichiatria, cioè quel legame anche farmacologico e di presa in carico coercitivo da parte del sistema sanitario. Il fatto che non si voglia superare quindi come le persone finiscono in psichiatria è dovuto al fatto che appunto dalla legge del 2014 ci sono stati un'ottantina di nuove immissioni a fronte di una sessantina di dimissioni, quindi non c'è un reale superamento di questo principio di manicomialità. D'altronde la storia della psichiatria, appunto come dicevo prima, che mi sembra che sia un rifacimento quasi di quello che c'è stato per quanto riguarda la chiusura dei manicomi, è fatta fondamentalmente di riforme che appunto sono più che altro delle riforme nominalistiche. Anche gli stessi ospedali psichiatrici giudiziari erano quelli che appunto nel 1876 erano i manicomi criminali, poi sono diventati arrivati alla fine dell'Ottocento i manicomi giudiziari, e poi nel 1975 sono stati chiamati ospedali psichiatrici giudiziari, forse perché appunto sulla scia dei movimenti degli anni 70 di liberazione in generale dell'individuo e dell'antipsichiatria, sicuramente la parola manicomio era qualcosa che poteva dare fastidio, ma fondamentalmente non è che sia cambiato niente, se non forse le targhe al fuori degli stessi luoghi di contenzione.
Quindi abbiamo visto più momenti di ridenominazione, ovvero di cambiamento di nome, ma senza alcun cambiamento di sostanza. E, il primo, quello che avviene nel 1896, quando viene redatto un insieme di leggi che concerne i manicomi criminali e le carceri, le strutture di denominazione di detenzione varie. E, in questo caso i manicomi criminali prendono il nome di manicomi giudiziari, quindi un nome che suona meno inquietante, forse che asserve a una certa volontà di pudore d'immagine, ma che non cambia assolutamente la sostanza. Poi nel 1975 il passaggio da manicomio giudiziario a ospedale psichiatrico giudiziario. Anche in questo caso la nuova parola assume un contorno meno inquietante, e quindi con le stesse ragioni. E in questo caso avviene in virtù di un episodio direi tragico. E questo succede nel manicomio giudiziario di Pozzuoli. Nel 1974, alla stazione Termini, una donna sui 40 anni, Antonietta Bernardini, viene arrestata perché in coda alla stazione Termini, in un momento così di ordinaria tensione, schiaffeggia un ragazzo che poi si rivela essere un poliziotto in borghese. Viene arrestata, lei è già conosciuta per aver subito trattamenti psichiatrici nel passato, e la perizia psichiatrica stabilisce la sua malattia psichica, la sua non capacità di responsabilizzarsi, e quindi viene trasferita al manicomio giudiziario di Pozzuoli. E lì passa 14 mesi in attesa di una nuova perizia psichiatrica. Un giorno muore bruciata nel letto di contenzione, e scattano le indagini, e non si capisce bene se si è trattato di un caso o di un suicidio, magari un gesto estremo di protesta, di esasperazione. E vengono indagati direttori e operatori vari, però alla fine vengono tutti assolti. In realtà anche due direttori si suicidano, probabilmente sotto il peso della vicenda, sotto il peso di una certa risposta pubblica che la vicenda determina. E, in conseguenza di quell'episodio il manicomio giudiziario di Pozzuoli chiude e resta solo più un repartino psichiatrico del carcere contiguo. E prima questo manicomio, insieme a quello di Castiglione delle Stiviere, era l'unico ad ospitare una sezione femminile. E sempre sotto l'effetto della vicenda si cambia di nome, i manicomi giudiziari diventano ospedali psichiatrici giudiziari. Anche in questo caso, come vediamo, non cambia nulla in termini di sostanza, semplicemente un nome aiuta a dissimulare la vera realtà.